di Luigi Pirandello, La camera in attesa. Voce di Lorenzo Pieri. Parte prima. Si dà pur luce ogni mattina a questa camera, quando una delle tre sorelle a turno viene a ripulirla senza guardarsi attorno. L'ombra, tuttavia, appena le persiane e le vetrate della finestra sono richiuse e raccostati gli scuri, si fa subito cruda come in un sotterraneo, e subito come se quella finestra non sia stata aperta da anni, il crudo di quest'ombra s'avverte, diventa quasi l'alito sensibile del silenzio sospeso, vano, sui mobili e gli oggetti, i quali a lor volta par che rimangano sgomenti ogni giorno della cura con cui sono stati spolverati, ripuliti e rimessi in ordine. Il calendario a muro presso la finestra è certo che rimane col senso dello strappo d'un altro fogliolino, come se gli paia una inutile crudeltà che gli si faccia segnar la data in quell'ombra vana e in quel silenzio. E il vecchio orologio di bronzo in forma d'anfora sul piano di marmo del cassettone pare che avverta la violenza che gli fanno, costringendolo a staccare ancora là dentro il suo cupo tic-tac. Sul tavolino da notte, però, la boccetta dell'acqua di cristallo verde e dorato, panciuta, incappellata nel suo lungo bicchiere capovolto, pigliando di tra gli scuri accostati della finestra dirimpetto un filo di luce, sembra ridere di tutto quello sgomento diffuso nella camera. C'è in realtà alcunché di vivo e d'arguto su quel tavolino da notte ad accendere la candela, anch'essa da 14 mesi confitta nella bugia di ferro smaltato in forma di trifoglio col manichetto e il bocciolo d'ottone. Nell'attesa della fiamma che deve consumarla, s'è ingiallita quella candela sul trifoglio della bugia come una vergine matura. E c'è da scommettere che le due figurine monellescamente smorfiose della scatola di fiammiferi la paragonino alle tre sorelle stagionate che vengono un giorno per una a ripulire e a rimettere in ordine la camera. Via, benché intatta ancora, povera vergine candela, dovrebbero cambiarla le tre sorelle, se non proprio ogni giorno come fanno per l'acqua della boccetta, che anche perciò è così viva e pronta a ridere ad ogni filo di luce, almeno a ogni 15 giorni, a ogni mese, via, per non vederla così gialla, per non vedere in quel giallore i 14 mesi che sono passati senza che nessuno sia venuto ad accenderla la sera su quel tavolino da notte. È veramente una dimenticanza deplorevole, perché non solo l'acqua della boccetta, ma cambiano tutto quelle tre sorelle. Ogni 15 giorni le lenzuola e le foderette del letto, rifatto con amorosa diligenza ogni mattina, come se davvero qualcuno vi abbia dormito. Due volte la settimana la camicia da notte che ogni sera, dopo rimboccate le coperte, viene tratta dal sacchetto di raso appeso col nastrino azzurro alla testata della lettiera bianca e distesa sul letto con la falda di dietro debitamente rialzata. E han cambiato, oddio, finanche le pantofole davanti la poltroncina a piè del letto. Sicuro, le vecchie buttate via dentro il comodino e al loro posto, lì sullo scendiletto, un paio nuovo di velluto ricamate dall'ultima delle tre. E il calendario? Quello lì presso la finestra è già il secondo. L'altro dell'anno scorso si è sentito strappare a uno tutti i giorni dei 12 mesi, uno ogni mattina, con inesorabile puntualità. E non c'è pericolo che la maggiore delle tre sorelle ogni sabato alle 4 del pomeriggio si dimentichi d'entrare nella camera per ridar la corda a quel vecchio orologio di bronzo sul cassettone che con tanto risentimento rompe il silenzio ticchettando e muove le due lancette sul quadrante piano piano che non si veda, come se voglia dire che non lo fa apposta lui per suo piacere, ma perché forzato dalla corda che gli danno. Le due figurine smorfiose della scatola evidentemente non vedono, come possono vederlo il vecchio orologio di bronzo col bianco occhio tondo del quadrante e il calendario dall'alto della parete col numero rosso che segna la data. il lugubre effetto di quella camicia da notte stesa lì sul letto e di quelle due pantofole nuove in attesa sullo scendiletto davanti la poltroncina. Quanto alla candela confitta lì sul trifoglio della bugia, oh, essa è così dritta e assorta nella sua gialla rigidità che non si cura del dileggio di quelle due figurine smorfiose e del riso della panciuta boccetta, sapendo bene che cosa sta ad attendere lì, ancora intatta, così ingiallita. Che cosa? Il fatto è che da 14 mesi quelle tre sorelle e la loro madre inferma credono di potere e di dovere aspettare così il probabile ritorno del fratello e figliuolo Cesarino, sottotenente di complemento nel 25° fanteria, partito ormai son più di 2 anni per la Tripolitania e colà distaccato nel Fezzan. Da 14 mesi, è vero, non hanno più notizia di lui. C'è di più, dopo tante ricerche angosciose, suppliche e istanze, è arrivata alla fine dal comando della colonia la comunicazione ufficiale che il sottotenente Mochi Cesare, dopo un combattimento coi ribelli, non trovandosi né tra i morti, né tra i feriti, né tra i prigionieri di cui si è riuscito ad avere notizia certa, deve ritenersi disperso, anzi scomparso senza alcuna traccia. Il caso ha destato in principio molta pietà in tutti i vicini e conoscenti di quella mamma e di quelle tre sorelle. A poco però, la pietà si è raffreddata ed è cominciata invece una certa irritazione, in qualcuno anche una vera indignazione per questa che pare una commedia della camera, cioè tenuta così puntualmente in ordine, fin anche con la camicia da notte stesa sul letto rimboccato. Quasi che con questa commedia quelle quattro donne vogliano negare il tributo di lacrime a quel povero giovine e risparmiare a se stesse il dolore di piangerlo morto. Troppo presto han dimenticato vicini e conoscenti che essi, proprio essi, all'arrivo della comunicazione del comando della colonia, quando quella madre e quelle tre sorelle s'erano pur messe a piangere morto il loro caro, levando grida strazianti, le han persuase a lungo e con tanti argomenti uno più efficace dell'altro a non disperarsi così. «Perché piangerlo morto?» hanno detto, «se chiaramente in quella comunicazione s'annunziava che l'ufficiale Mochi tra i morti non s'era trovato. Era disperso, poteva ritornare da un momento all'altro, ma anche dopo un anno, chissà, nell'Africa, ramingo, nascosto». E sono stati pur essi a sconsigliare e quasi impedire che quella madre e quelle tre sorelle si vestissero di nero, come volevano anche nell'incertezza. «No, di nero!» hanno detto. «Perché quel malaugurio?» E alla prima speranza di quelle poverine che s'esprimeva ancora in forma di dubbio, «Chissà, sì, forse è vivo!» si sono affrettati a rispondere. «Ma sarà vivo, sì, è vivo, certamente!» «Ebbene!» Non è naturale adesso che, mancando davvero ogni fondamento di certezza alla supposizione che il loro caro sia morto, e accolta invece, come tutti hanno voluto, l'illusione che sia vivo, quella povera mamma inferma, quelle tre sorelle diano quanto più possono consistenza di realtà a questa illusione? Ma sì, appunto, lasciando la camera in attesa, rifacendola con cura minuziosa, traendo ogni sera dal sacchetto la camicia da notte e stendendola sulle coperte rimboccate. Perché se si son lasciate persuadere a non piangerlo morto, a non disperarsi della sua morte, devono per forza far vedere a lui vivo per loro, a lui che veramente può sopravvenire da un momento all'altro, che ecco, tanto esse ne sono state certe che gli hanno finanche preparato ogni sera la camicia da notte lì sul letto, sul suo letto rifatto ogni mattina, come se egli davvero la notte vi abbia dormito. Ed ecco là le nuove pantofole che Margheritina, aspettando, non si è contentata soltanto di ricamare, ma ha voluto anche far mettere su da un calzolaio, perché egli, appena tornato, le trovi pronte al posto delle vecchie. Scusate tanto, o che non son forse morti il vostro figliuolo, la vostra figliuola, quando son partiti per gli studi nella grande città lontana? Ah, voi fate gli scongiuri, mi date sulla voce gridando che non sono morti niente affatto, che saranno di ritorno a fine d'anno e che intanto ricevete puntualmente loro notizie 2 volte la settimana? Calmatevi, sì, via, lo credo bene. Ma come va che passato l'anno, quando il vostro figliuolo o la vostra figliuola ritornano con un anno di più dalla grande città, voi restate stupiti, storditi davanti a loro, e voi, proprio voi, con le mani aperte come a parare un dubbio che vi sgomenta, esclamate: «Oddio, ma sei proprio tu! Oddio, come si è fatta un'altra!» Non solo nell'anima un'altra, cioè nel modo di pensare e di sentire, ma anche nel suono della voce, anche nel corpo un'altra, nel modo di gestire, di muoversi, di guardare, di sorridere. E con smarrimento vi domandate: ma come? Erano proprio così i suoi occhi? Avrei potuto giurare che il suo nasino, quando è partita, era un pochino all'insù. La verità è che voi non riconoscete nel vostro figliuolo o nella vostra figliuola ritornati dopo un anno quella stessa realtà che davate loro prima che partissero. Non c'è più, è morta quella realtà. Eppure voi non vi vestite di nero per questa morte e non piangete, ovvero sì, ne piangete se vi fa dolore quest'altro che vi è ritornato invece del vostro figliuolo, quest'altro che voi non potete, non sapete più riconoscere. Il vostro figliuolo, quello che voi conoscevate prima che partisse, è morto, credetelo, è morto. Solo l'esserci di un corpo, eppur esso tanto cambiato, vi fa dire di no. Ma voi lo avvertite bene, voi, che era un altro quello partito un anno fa, che non è più ritornato. Ebbene, precisamente come non ritorna più alla sua mamma e alle sue 3 sorelle, questo Cesarino Mochi, partito da 2 anni per la Tripolitania e colà distaccato nel Fezzan.